A tutti una buona serata, la consueta carrellata di notizie a carattere nazionale ed internazionale in apertura del nostro giornale di oggi, mercoledì 21 maggio 2014, per poi passare alla cronaca regionale e locale. Parliamo di europei, prosegue senza esclusione di colpi la campagna elettorale per le europee. Grillo attacca ancora il Premier e allo sbaraglio e insegue le piazze, per lui sono gli ultimi giorni di Pompei. Poi chiede di votare alle politiche col Porcellum e minaccia di andare sotto il colle dopo le elezioni. Renzi ribatte, domenica c'è un derby tra chi evoca il terrore e chi prova a cambiare, chiarisce che il governo non cambia dopo il 25 maggio. E Berlusconi va giù duro, ha scampato alla prigione ma è un assassino e faceva spettacoli solo se pagato in nero. Le persone che lo votano cercano la vendetta e vogliono il sangue. Controreplica del comico è un povero uomo. Nuovo appello di Napolitano per le riforme del rilancio dell'economia. L'asprezza dello scontro elettorale, afferma, non ci farà deviare dall'attenzione allo sviluppo dei rapporti e della collaborazione con paesi amici e non ci priverà dell'energia per proseguire nel progetto di unità europea nel senso più ampio e comprensivo. Cambiamo argomento, parliamo di Tasi. La prima rata della tassa sulla casa slitta a settembre solo per quei comuni che non hanno ancora stabilito le loro aliquote. Per gli altri enti locali, che invece hanno già deliberato le loro quote, il pagamento della Tasi sarà effettuato entro e non oltre il 16 giugno. La scadenza del 16 giugno è confermata per l'IMU, dovuto per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali. La famiglia rimane l'impresa più importante del paese in quanto genera quel capitale umano senza il quale non solo non vi è la possibilità di benessere, ma prima ancora di società e di futuro. Il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della CEI, lo ha ricordato avviando i lavori dell'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, aperta lunedì dall'intervento di Papa Francesco. Dopo mesi di proteste antigovernative, l'esercito thailandese ha imposto la legge marziale dispiegando truppe armate nel centro di Bangkok e censurando i media, anche se i militari sostengono che non si tratti di un colpo di Stato. I soldati a bordo dei veicoli corazzati sono sfilati nel centro della capitale, nel distretto degli hotel. Le truppe erano schierate anche davanti alle sedi delle emittenti televisive, alle quali è stato imposto di sospendere le trasmissioni. Il Vaticano avrebbe aperto un'inchiesta sull'ex segretario di Stato, il cardinale Tarcisio Bertone, per appropriazione indebita. E quanto scrive il tabloid tedesco Bild, secondo il quale il cardinale sarebbe sospettato di essersi appropriato indebitamente di 15 milioni di euro dai conti vaticani. Bild cita fonti non ufficiali vaticane. Bertone smentisce decisamente la notizia di un'indagine. Non c'è alcuna rilevanza penale. La Procura di Roma conferma l'indagine, ma non conferma il coinvolgimento del cardinale Bertone. L'ex ministro dell'interno Claudio Scajola era a conoscenza del pericolo che il giuslavorista Marco Bianchi, poi ucciso dalla BR, stava correndo. Tra i documenti sequestrati a Scajola dalla Guardia di Finanza, secondo il Corriere della Sera, anche un'informativa da lui vistata sulle minacce che Bianchi, al quale era stata tolta la scorta, stava ricevendo. Scajola aveva sempre affermato di non essere mai stato informato. E di oltre 2 milioni di euro la somma delle presunte mazzette che la cosiddetta cupola avrebbe chiesto per gli appalti di Sogin ed Expo. Lo avrebbe spiegato ai PM di Milano l'ex esponente dell'UDC Sergio Catozzo, chiarendo che la cifra che si riferisce a presunte tangenti versate o promesse. Catozzo avrebbe poi aggiunto che l'ex senatore del PDL Luigi Grillo sarebbe stato a conoscenza del giro di tangenti e lui stesso avrebbe preso la sua parte. Test d'ingresso si volta pagina. Entro la fine di luglio dovrebbero arrivare le nuove regole per l'accesso all'università, lo ha annunciato il ministro dell'istruzione Stefania Giannini. Intento rivisitare il sistema di selezione prendendo a modello il sistema francese, accesso al primo anno libero e selezione alla fine di esso su base meritocratica, ha spiegato riferendosi al test per l'accesso a medicina. Il governo ha presentato il logo del semestre italiano di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, che inizierà il 1 luglio. Scelto tra i 600 giunti dalle scuole di tutto il paese, rappresenta una rondine stilizzata con il becco verde, la testa rossa in campo bianco e ali e coda dell'azzurro europeo. Un simbolo di libertà che guarda in alto al futuro, ha detto il ministro dell'istruzione Stefania Giannini. Immigrazione, ultimatum del ministro dell'interno Angelino Alfano all'Unione Europea sull'emergenza immigrazione. La mia proposta, ha detto Alfano, a Matrix è prendere il costo di Mare Nostrum 100 milioni all'anno, 300 mila euro al giorno e 9 milioni al mese o li defalchiamo ai contributi che diamo all'Unione Europea. È inaccettabile, ha aggiunto il ministro, che il Mediterraneo non sia considerato una frontiera europea. Chiudiamo la pagina nazionale ed internazionale parlando delle modalità di voto per quanto riguarda le prossime europee. Domenica 25 maggio si vota in tutta Italia per le elezioni europee, amministrative e regionali. Urne aperte dalle ore 8 alle ore 22. Per le europee l'Italia è stata suddivisa in 5 macro circoscrizioni: nord-ovest, nord-est, centro, sud e isole. I 73 seggi che spettano all'Italia saranno scelti con il principio proporzionale: tanti voti, tanti seggi. Unico limite la soglia di sbarramento al 4%. Quei partiti che a livello nazionale non raggiungeranno almeno quella soglia non entreranno nell'Europarlamento. Al momento del voto l'elettore riceverà per le europee una scheda unica di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale in cui si è iscritti. Il voto si esprime tracciando sulla scheda un segno sul simbolo della lista scelta. Gli elettori possono dare la loro preferenza a un massimo di 3 candidati che devono appartenere alla lista votata. Se vengono espresse 3 preferenze, inoltre, è necessario scegliere candidati di sesso diverso, altrimenti la terza scelta verrà automaticamente annullata. Nelle preferenze, infatti, devono essere presenti entrambi i generi. Se invece le preferenze espresse sono soltanto 2, non è necessario introdurre l'alternanza tra uomo e donna. Al termine delle operazioni di voto, previsto per le 23 di domenica 25 maggio, si procederà subito con lo scrutinio dei voti per il Parlamento europeo. Per le elezioni regionali e comunali, invece, lo scrutinio verrà posticipato alle 14 di lunedì 26 maggio. Proseguiamo adesso con le note regionali e locali. Rimane al palo la manovra salva stipendi da 132 milioni di euro con 30.000 lavoratori di consorzi ed enti pubblici della regione siciliana senza stipendio ormai da 5 mesi. E se il governatore Rosario Crocetta parla di ostilità politica nei confronti del suo governo, indicando nel Ministero dell'Economia l'ostacolo alla vidimazione dei conti regionali, CGL, CISL e UIL danno tempo 2 settimane all'esecutivo, poi porteranno in piazza i lavoratori per uno sciopero generale contro la regione e l'assemblea regionale, considerate gli artefici della catastrofe sociale in corso in Sicilia. Senza stipendio sono i dipendenti dei teatri, dei consorzi di bonifica e dell'ente di sviluppo agricolo, ma anche 20.000 forestali con la campagna antincendio a rischio. Una situazione esplosiva, ma sui conti della regione il presidente Crocetta afferma: non sono in disordine, chi lo sostiene dice il falso. Abbiamo l'ok di tutti i ministeri tranne quello dell'economia, cioè della politica. Intanto si apprende che è stata convocata la giunta regionale, al vaglio un piano straordinario su partecipate forestali e consorzi di bonifica. Il governatore della Sicilia Rosario Crocetta torna ad attaccare il giurista Giovanni Fiandaca, candidato del PD alle europee nella circoscrizione Isole. Fiandaca non capisce niente di mafia, torni ai suoi libri. La mafia si combatte sul campo, smettiamola. Fiandaca a Bruxelles significa mandare all'aria il lavoro fatto prima da me e poi da Sonia Alfano. In Commissione europea antimafia incalza Crocetta. C'è una parte del PD che, appoggiando Fiandaca, nega la trattativa Stato-mafia e si prefigge di cancellare il 416 bis. Io non ci sto e non ci sto a consegnare la lotta alla mafia a Grillo e ai 5 Stelle. Approvato dalla Giunta regionale delegando l'assessore alle infrastrutture Nico Torrisi a sottoscriverlo, l'accordo di programma quadro tra Regione, Ministero delle Infrastrutture e Ministero dell'Economia che attribuisce alla Regione la gestione dei servizi ferroviari in Sicilia, l'accordo per l'attuazione del trasferimento delle funzioni e dei compiti di programmazione e amministrazione relativamente ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale dovrebbe essere firmato nelle prossime settimane a Roma. L'assessore prevede di chiudere entro giugno. Palermo, un gruppo di lavoratori ex PIP ha preso di mira ieri a Palermo il camper della campagna elettorale per le europee di Michela Stancheres e nel tentativo di strappare dei manifesti da un finestrino lo hanno divelto. È successo a pochi passi dalla presidenza della regione. Alcuni manifestanti si sono staccati dal gruppo che si trovava sotto le finestre di Palazzo d'Orleans e, secondo la ricostruzione della stessa Stancheres, ha cominciato a inveire contro l'autista del mezzo. Sul posto è intervenuta la polizia che presidiava il palazzo. Siracusa, la gestione del servizio idrico ad Aquaglia, l'esito della lunga riunione ieri in prefettura. Manca ancora la pubblicazione in gazzetta ufficiale del disegno di legge sul servizio idrico, quindi gli impianti andranno al gestore privato. Lunedì scade l'esercizio provvisorio della curatela fallimentare e la decisione spetta al prefetto. La soluzione sarebbe transitoria in attesa che possa essere definita la nuova legge regionale, ipotesi considerata più giusta anche per tutelare i posti di lavoro dei dipendenti di SAI 8. Avola, tasse alle stelle per scongiurare il dissesto finanziario. Il Consiglio Comunale, che si è riunito lunedì sera, ha approvato le aliquote IMU e TASI per l'anno 2014, portandole al massimo quasi. L'accesso da parte del Comune a rischio dissesto al fondo di rotazione dello Stato, un canale di finanziamento, è infatti subordinato a una serie di condizioni, tra cui l'aumento della tassazione, oltre che il taglio della spesa del personale, il blocco dell'indebitamento e altre restrizioni. E così l'aliquota IMU è stata portata al massimo, vale a dire al 10,6%. La vecchia imposta patrimoniale, assorbita in parte dalla TASI, resiste ancora per le seconde case, gli immobili di pregio, negozi e altri fabbricati. L'aliquota TASI approvata dal Consiglio Comunale è invece al 2,5 per mille, il tetto massimo fissato dalla legge di stabilità, anche se poi il Governo è intervenuto per concedere ai comuni la possibilità di aumentare le aliquote fino ad un massimo dello 0,8%, maggiorazione questa vincolata alla concessione delle detrazioni per le famiglie in difficoltà. L'aliquota quindi poteva salire fino ad un massimo del 3,3 per mille. L'annuncio dell'avvio dei lavori di riguardante l'autostrada Rosolini-Modica, la momentanea sospensione delle procedure, ma soprattutto il fatto che non si conosce nulla circa il proseguo dell'opera, cioè il tratto Modica-Ragusa-Comiso-Vittoria-Acate, ci spinge ad essere sempre più preoccupati. E quanto affermano in una nota congiunta i presidenti della CNA di Ragusa, di Comiso e Vittoria, rispettivamente Giorgio Biazzo, Giovanni Calogero e Giuseppe Santocono. La cronaca, Avola, solo dopo una lunga trattativa ed estenuante opera di convincimento, agenti del commissariato DPS intervenuti in via Piave hanno evitato che una cittadina di nazionalità marocchina compisse l'insano gesto del suicidio, buttandosi dal terrazzo. Gli operatori della volante riuscivano a far desistere la donna dall'insano gesto. I motivi del tentato suicidio sono da addurre ad una lite che la donna avrebbe avuto telefonicamente con i propri genitori residenti in Marocco, che si lamentavano di non ricevere abbastanza denaro dalla figlia. Ispica, 4 cittadini tunisini denunciati dai carabinieri di Modica nel corso di controlli nelle aree rurali dell'Ispicese. In località Concadoro i militari hanno notato il fare sospetto di alcuni extracomunitari che caricavano le angurie asportate da un fondo agricolo. Vistisi scoperti hanno tentato di accelerare le operazioni di carico, ma l'arrivo dei carabinieri ha fermato l'azione delinquenziale. Le angurie recuperate sono state consegnate al proprietario. Rosolini, eroina nascosta in casa, custodita in un piccolo astuccio di metallo, un trucco che non è sfuggito ai carabinieri che, dopo aver trovato la droga, hanno fatto scattare le manette per Ippolito Branca, 55 anni, già noto alla giustizia. La sostanza stupefacente, 3 grammi di eroina già divisa in dosi, è stata trovata nel corso di una perquisizione nell'abitazione dell'uomo. La droga era in una scatolina metallica posta in una cesta vicino ad una finestra. Secondo gli investigatori, era un sistema non solo per nascondere la droga, ma anche per averla a portata di mano e per la vendita. Secondo le ipotesi investigative, infatti, non è da escludere che Branca spacciasse lo stupefacente attraverso la finestra. Dopo le formalità di rito, Branca è stata accompagnata a casa agli arresti domiciliari. Il GIP Alessandra Gigli ha disposto il rinvio a giudizio di Francesco Di Tommasi, 51 anni, di Rosolini, ritenuto responsabile della morte del 17enne Francesco Giunta, investito mentre si trovava in sella al proprio scooter all'incrocio tra via Gonzaga e via Cesare Battisti il 6 maggio del 2010. L'imputato, che ha affidato la propria difesa all'avvocato Sebastiano Leone, dovrà comparire davanti al giudice monocratico all'udienza del 21 aprile del prossimo anno. Concludiamo il nostro giornale odierno tornando a parlare di elezioni europee con una intervista all'onorevole Fabio Granata della lista Green Italia Verdi.
Buongiorno, intanto un caro saluto a tutti gli ascoltatori dell'Aria Iblea di Rosolini e dell'Aria Iblea in generale. Io credo che oggi ci sia un grande bisogno di far ripartire la società italiana e quella siciliana sulle basi delle peculiarità e delle straordinarie potenzialità del nostro territorio. Tutto questo negli anni passati è stato in parte limitato con gravissimi danni all'ambiente e alla salute da uno sviluppo industriale del tutto sbagliato e da una poca cura nei confronti del territorio. Nel frattempo l'agricoltura è stata abbandonata a se stessa e noi riteniamo, come Green Italia Verdi Europei, che la comunità europea debba puntare tutto in Sicilia sulla più grande industria siciliana, che appunto l'agricoltura e il turismo culturale rappresentano la più grande fonte potenziale di reddito per i siciliani. Devono partire le rigenerazioni delle aree industriali dove milioni di persone vivono e dove si ammalano spesso di tumori e muoiono, e bisogna far ripartire un modello di sviluppo legato con forza alla terra, alla tradizione e all'innovazione. Ecco perché questa scelta, perché oggi è prioritario il lavoro per i giovani, ma il lavoro si può creare soltanto con la green economy. Infatti l'agricoltura, la bioedilizia, l'agricoltura biologica, la zootecnia, la viticoltura di qualità, tutto questo può diventare, se supportato dalla comunità europea, una nuova grande stagione economica per la nostra Sicilia. Questa è la nostra battaglia.
Grazie onorevole per questo intervento, la saluto.
Grazie a tutti.
Si conclude così il nostro odierno appuntamento di RAM Notizie. A tutti grazie per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.